cominciare. Vediamo un po' che cosa ci dicono anzitutto le prime pagine dei principali quotidiani di questa mattina. Anche oggi, come nei giorni scorsi, ci sono diversi argomenti, diversi temi, e va detto, insomma, sarà una lettura piuttosto complessa, perché quali sono le questioni? Sono questioni di politica, di economia, ma anche di cronaca, che in qualche modo si intersecano fra di loro, perché c'è il governo che vive tutta una serie di problemi, dalle relazioni con l'Unione Europea fino a una serie di, come dire, di richiami della giungla, che purtroppo per la destra italiana valgono sempre e creano tante questioni. E poi ancora, diciamo, la cronaca, ma che si trasforma in politica. Ieri un incidente ferroviario, per fortuna pare senza conseguenze, particolari conseguenze per persone, in quel di Firenze, ha sostanzialmente spaccato l'Italia in due dal punto di vista ferroviario. È un incidente che si è verificato in un collo di bottiglia, probabilmente il più grosso e problematico collo di bottiglia ferroviario nel nostro paese, e quindi un giorno di disagi sicuramente, ma anche qui, diciamo, l'occasione per parlare di tutta una serie di questioni anche relative alle infrastrutture, quali sono le infrastrutture e i lavori che bisognerebbe portare avanti e quali no. Di questo si parla sicuramente. Poi ancora, questo lo vedremo soprattutto, ma non solo, su Repubblica c'è tutta la telenovela riguardo la fuga di Artemus, il figlio del magnate russo che doveva essere estradato negli Stati Uniti e invece è fuggito dai domiciliari. Il governo sta portando avanti, come dire, una pratica dello scaricabarile abbastanza imbarazzante, nel senso che prima c'è stata il rimbalzo delle prima c'è stato il rimbalzo delle responsabilità fra ministro della giustizia, fra Guardasigilli e magistratura, e fin lì, diciamo, siamo ancora nel comprensibile, perché sono due poteri diversi, che l'esecutivo dica è tutta colpa del potere giudiziario e viceversa non dovrebbe accadere, ma sta nella logica. Adesso invece, come vedremo, è intercorso uno scaricabarile fra il ministro della giustizia e il ministro degli interni, e questo inizia a essere un pochino più complesso da maneggiare per la presidenza del Consiglio. Va bene, detto questo, andiamo finalmente a vedere la prima pagina di oggi, il Corriere della Sera, il quotidiano più diffuso, che, vista la situazione, come dire, decisamente complessa, avrebbe detto uno che aveva tanti difetti ma di politica sicuramente se ne intendeva, per non saperne leggere né scrivere, intervista a quello che rimane, anzi, ancor più, è il punto di riferimento non solo istituzionale ma anche politico del paese, ovvero sia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che viene intervistato da Marzio Breda. Lunga intervista che ritroviamo a pagina 42, a pagina 43. Si parla di cultura, attenzione, il Presidente della Repubblica parla di cultura, quindi questioni alte, slegate dalla volgare politica di tutti i giorni, ma insomma non le manda a dire Mattarella. L'Europa rinsalda l'unità con la cultura, qui leggiamo qualche virgolettato: la lettura del milione di Marco Polo potrebbe aiutarci a comprendere lo spirito con cui va guardato il mondo. E poi ancora il Corriere della Sera segnala come, secondo il Presidente della Repubblica, la cancel culture nei confronti delle arti russe è un gesto sbagliato verso opere che sono parte della storia comune. E insomma, non possiamo leggerla tutta perché sono due belle pagine intere, ma come dire, la direzione viene indicata, come è stato già fatto da Mattarella nei giorni scorsi in diverse occasioni. E diciamo, se non altro, la Presidente del Consiglio ha fatto ampio tesoro di queste raccomandazioni, mettiamola così. Poi abbiamo il corsivo, l'articolo di fondo di Sabino Cassese, che parla di assunzioni e salari, lo Stato senza merito. Cassese si lamenta dell'annuncio di cospicue assunzioni nel settore pubblico da parte del governo, diciamo, senza tenere in conto il merito di chi dovrebbe essere assunto. Ma ci sentiamo di rassicurare Cassese sul fatto che una cosa sono gli annunci, un'altra le assunzioni, quindi parliamo così di questioni di ambito molto molto teorico. Quindi a centro pagina abbiamo il gran tema, grandissimo e classicissimo della nostra agenda politica interna: balneari, il verdetto dell'Unione Europea, bocciati i rinnovi automatici delle concessioni, adesso la mappatura, annuncia il governo, mappatura che finirà, immagino, nel 2027 in concomitanza con lo scioglimento delle Camere, sempre che non vengano sciolte prima. Approvato il disegno di legge sulla concorrenza, migranti, via libera del Senato al decreto Cutro. Poi abbiamo sui diritti LGBT, Strasburgo richiama Italia, Polonia e Ungheria contro la retorica antidiritti. Poi l'incidente ferroviario a Firenze, deraglia un treno merci, l'Italia spaccata, ritardi e paralisi. E ancora sempre a proposito di problemi per i sovranisti, o almeno per i loro tifosi, il fiasco di Elon Musk, almeno al momento, diciamo, parrebbe essere abbastanza tifoso, poi chi lo sa, Musk un giorno è così, l'altro il giorno dopo cambia idea. Comunque, nel frattempo c'è il fiasco di Elon Musk, esplode la navetta, il razzo di Elon Musk, che una ditta di Elon Musk aveva approntato, non è andato granché bene. Starship subito fuori controllo e poi disintegrato. Il razzo più grande al mondo decolla ma poi esplode. Impareremo, dice annuncia Musk. I grandi successi dopo Twitter, anche SpaceX. Questa è la prima pagina del Corriere. Andiamo su Repubblica, che apre sul incidente ferroviario a Firenze. Infrastrutture in crisi, l'Italia che deraglia. L'incidente a un carrello spezza la penisola, la Roma-Milano ferma mezza giornata, sotto accusa il tunnel mai realizzato a Firenze. L'allarme è l'Agenzia per la Sicurezza, serve più manutenzione, alcune delle linee previste dal Recovery Fund rischiano di saltare. E ancora balneari e diritti LGBT, doppio schiaffo dell'Unione Europea al governo Meloni. Poi abbiamo, diciamo, la esternazione quotidiana del presidente del Senato La Russa, che dice che secondo lui nella Costituzione non c'è l'antifascismo. E poi vabbè, questo Repubblica, diciamo, lo intervista, e chissà se è corretta questa cosa di farlo parlare tutti i giorni oppure sarebbe meglio fare altro, però è un dibattito vecchio come il mondo e chissà se mai sarà risolto. E vari commenti sempre sulla questione del PNRR, delle infrastrutture e tutto quanto il resto. Quindi la fuga di Artemus, che in realtà, diciamo, è ormai in secondo piano, rispetto a tutto quello che ha scatenato e soprattutto sta scatenando. E va detto, più all'interno della maggioranza che dentro tutto quanto l'agone politico. Ne scrive Carlo Bonini in un commento dal titolo Nordio si aggrappa a cinque righe per giustificare l'assalto ai giudici. Ci sembra un po' più complessa di così, comunque all'interno anche vedremo che c'è un po' più di spazio per la complessità. Bonini è grande fan della magistratura, quindi cerca di erigere le barricate che gli sembrano più consone. Poi che cos'altro? A centropagina abbiamo un incidente stradale a Milano, uccisa in bicicletta una donna travolta da una betoniera in centro e Milano si ribella, ora basta, ditoli un po' alla Umberto Lenzio, alla Di Leo, per chi amava il genere. E anche qui abbiamo la navetta di Masca che esplode in aria al primo lancio. E ancora Gabriele Romagnoli ci parla di un film. Sabotate l'oleodotto se i ragazzi tifano per gli ecoterroristi. Era tanto che non sentivamo questo termine ecoterroristi. Sabotare un oleodotto, scrive Romagnoli, è un atto di terrorismo, legittima difesa. Per ora è un film che sostiene la seconda tesi, una pellicola per l'ultima generazione, anche a giudicare dall'età media sotto i 30 del pubblico nella sala di Brooklyn dove viene proiettata. A New York arriva la pellicola ispirata al libro di Andreas Malm sulla scelta estrema di 7 giovani per salvare la Terra, un film tratto dal libro scritto dall'attivista tedesco Andreas Malm, come far saltare un oleodotto che in Italia viene pubblicato da Ponte alle Grazie, ci informa Romagnoli, che insomma editore di varie opere, vari scrittori, fra cui insomma mi pare tutte le opere italiane di Žižek, per capirci. Così Repubblica, il manifesto, anche il manifesto apre con la sua fotonotizia, il titolo principale su la politica interna, il grande classico della politica, uno dei grandi classici della politica interna italiana, Sabbia e Immobili, sullo sfondo la leggendaria Riviera Riminese vista dall'alto, basta proroghe automatiche, le concessioni per gli stabilimenti balneari vanno affidate con una gara trasparente. La Corte europea boccia ancora l'Italia, osservata speciale della Commissione. Il governo promette di mappare le spiagge, ciao core, quelle libere saranno un miraggio. Anche perché poi in realtà più che il miraggio delle spiagge libere è il miraggio di avere delle spiagge libere che siano tenute con quel minimo di decoro atto a poterci andare. E in questo diciamo ci sono politiche nazionali ma anche politiche locali che hanno la loro rilevanza e le loro colpe. In taglio alto, stretta la protezione, il Senato approva, il decreto Cutro passa all'esame della Camera. E abbiamo anche di spalla un'intervista al giudice romana Silvia Albano, che lavora nella sezione specializzata diritti della persona e immigrazione presso il Tribunale Civile di Roma. Non si possono abrogare i diritti, dice la Albano. Poi le altre cose, qualcosa abbiamo detto sui diritti LGBT per Strasburgo, l'Italia è come Polonia e Ungheria, sul 25 aprile in scena a Palazzo Madama lo scontro, mozioni in Senato, la destra allergica all'antifascismo, dei treni abbiamo detto, del caso US anche. Due invece segnalazioni dalla prima del manifesto per questioni che non abbiamo trovato per ora altrove. E il ITA, la vecchia Alitalia, contratto Alitalia ITA 1 euro per proseguire, più giudici del lavoro impongono a ITA di svelare l'accordo con cui ha comprato il ramo aviation dalla vecchia Alitalia. Contro le direttive europee, vendita in blocco per un euro senza debiti ceduti aerei e soprattutto i preziosissimi slot, cioè i diritti di atterraggio e decollo nei vari aeroporti. È la prova della prosecuzione dell'attività. Dagli esteri, lo Yemen, strage in Yemen, $9 di aiuti, 85 morti nella calca. In Yemen una calca di 5.000 persone per la distribuzione di aiuti si è tramutata in tragedia. I primi tentativi di dialogo fra le parti in guerra non scalfiscono la peggiore crisi umanitaria globale. Così la prima pagina del Manifesto, prima pagina di Avvenire. Giovani senza benessere. L'Istat misura il peggioramento nei livelli di salute, istruzione e lavoro. Record di NEET, cioè l'acronimo che vuol dire giovani che non lavorano e non studiano e non si formano, sono il 29% fra i 15 e i 29 anni, imposte differenti per genitori e singoli, annuncia il ministro Giorgetti, sconti per i nuovi nati a crescere per numero di figli. Mi pare quelle offerte quando vai al negozio di abbigliamento con i saldi, due magliette 30 euro, tre magliette 40 euro e via di questo passo. Il rapporto sul BES certifica i danni della pandemia e le diseguaglianze fra nord e sud che si ampliano. Poi abbiamo anche qui i balneari, la retorica anti-LGBT censurata da Strasburgo nei confronti dell'Italia. Abbiamo curiosamente anche lo sport in prima pagina per Avvenire, cosa che non accade di solito, anche se la notizia diciamo è di amministrazione sportiva, non di sport praticato. Restituiti 15 punti di penalizzazione, la Juventus ora è terza. Accolto il ricorso della società, ma è atteso un nuovo giudizio della Corte d'Appello, il che farà sì che diciamo la squadra torinese finirà il campionato senza la penalizzazione che gli era stata imposta per una serie di problematiche amministrative, però poi potrebbe riavere questa penalizzazione a campionato finito. Bizantinismi diciamo del italiani che evidentemente quando si parla di giustizia si applicano a tutte le possibili e immaginabili fattispecie. Poi questioni un po' più probanti, protezione speciale cancellata salvo chi ha fatto richiesta, scrive Vincenzo Spagnolo, sì del Senato al DL Cutro. E poi mi pare che ci siamo anche con la lettura della prima pagina di Avvenire. Prima pagina del Messaggero, sui balneari c'è l'alto là dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia richiama l'Italia, stop per i rinnovi automatici, dovete fare le gare per le spiagge, compromesso in Consiglio dei Ministri sul DL concorrenza, proroga per gli ambulanti, incentivi per i contatori smart. Poi abbiamo che cos'altro, la cronaca vabbè, c'è grande spazio per la Roma che ha vinto ieri ovviamente, ma ci mancherebbe altro, essendo il Messaggero. La cronaca nera ci parla di Latina, terremoto a Latina, arrestata la giudice, una jeep di Latina, incarichi pilotati per soldi e gioielli, per lei e due professionisti l'accusa di corruzione. Poi il Messaggero ritorna anche sul omicidio di Alatri, avvenuto ormai qualche mese fa, vi ricorderete quello in cui perse la vita un giovanissimo, la madre denuncia su Thomas, ritardi e prove cancellate, i kill fanno festa. E poi anche qui abbiamo il deragliamento del treno merci a Firenze, che ha bloccato praticamente tutta la circolazione ferroviaria nord-sud, almeno per quanto riguarda la dorsale tirrenica. Che cos'altro da segnalare per quanto riguarda le prime pagine? Continuo a sottolineare come i quotidiani di destra siano molto più con le orecchie basse rispetto solo a poche settimane fa. Questione che va sicuramente segnalata. Poi che cosa abbiamo? Il Domani apre sul ministro Valditara, sul ministro del merito, si occuperebbe d'altro, così c'è questa onomastica piuttosto curiosa. Comunque il punto è: affari e politica, il ministro del merito Valditara ha assunto il suo socio in affari, il capo del Dicastero dell'Istruzione e del Merito, da 60.000 euro l'anno al professore Eugenio Comba. Entrambi sono soci di un SRL che si occupa di mobilità. La società ICO fa affari anche con i cinesi. Ecco la faccia della sostituzione etnica. Poi possiamo chiudere con i quotidiani che si applicano di diritto e di giustizia. Abbiamo il Riformista che apre con omofobia, povera nazione, scrive Aldo Torchiaro. L'Europa ci ha messo tra i paesi canaglia. Al Senato è scontro di mozioni sul 25 aprile. Poi abbiamo il dibattito sul fine vita e Monsignor Vincenzo Paglia che apre la legge sul suicidio assistito. C'è un suo intervento a pagina 3. Poi abbiamo Piero Sansonetti che parla della vignetta apparsa ieri sul Fatto, che tanto ha fatto imbufalire la destra, la vignetta contro la sorella di Giorgia Meloni. La colpa del Fatto, si chiede Sansonetti, pare fascista. E poi Angela Zaro, che difende la pluralità, anzi il pluralismo, della neosegretaria del PD Schlein. Poi che cos'altro abbiamo? Sicuramente il Dubbio, che apre con l'ennesima brutta vicenda che arriva da un carcere italiano. Detenuto picchiato in cella, inchiesta dei PM a Reggio Emilia, scrive Damiano Aliprandi. Poi il titolo principale però è per Nordio, lo schiaffo di Nordio alle toghe, posso indagare su di voi. Il ministro rivendica l'azione disciplinare sul caso Uss, che tanto ha fatto imbestialire non soltanto il Fatto ma anche la Repubblica per la penna di Carlo Bonini, come abbiamo visto nella lettura delle prime pagine. E poi abbiamo Valentina Stella che ci parla di Alfredo Cospito, scrivendo: sì, Cospito resta al 41 bis, ma qualcosa potrebbe cambiare, cosa che ovviamente auspichiamo tutti quanti. E infine una notizia che però non c'entra con la giustizia, non c'entra con i temi che di norma affronta il Dubbio, però evidentemente ha particolarmente impressionato e affascinato i redattori del Dubbio. Il razzo di Musk esplode in volo, successo a metà per Starship di SpaceX. L'astronave nata per tornare sulla Luna è stata distrutta dopo appena 4 minuti dal lancio. Mi pare che con questo possiamo dichiarare più che conclusa la prima parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata alla lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Breve intermezzo musicale e poi proseguiamo leggendo gli articoli all'interno.
Remember back on the bully when cats used to harmonize like yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yeah.
Feel real good when your hands in the air and lick two shots. Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about the Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. How you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again? Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. To the men, or concerned with his rims and his Timbs and his women, him and his men, come in the club like hooligans, don't care who they offend, popping yang,
like you got yang.
Let's not pretend, the one that pack pissed out by the waist, man, crissed out by the casement, still the name of his basement, the pretty face man, claiming that they did a bid, man, need to take care of their 3 and 4 kids, been the face in court case when the child support's late, money taking heartbreaking, now you wonder why women hate me, and the sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen, stop acting like boys and be men, how you gonna win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again.
Intelligent women in here, man.
Do you think you're too young to really love somebody?
No.
I say it for me. I'm an adult. I say, wait, you too young to be in love. This is silly. You're infatuated with him. He got nice jeans. He wear fancy Adidas. I mean, it might be something I don't know.
It's a difference from loving somebody and being in love with somebody.
Well, you that's tell.
Like, what's the difference?
Okay. What's the difference?
Okay,
Shane.
You can love anybody.
Somebody, you looking at it like this. You taking that person for what he or she is, no matter what he or she look like, or no matter what he or she do.
God,
you
Allora, 9:07 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo a proseguire, come sempre, dopo le prime pagine, un'occhiata adesso agli articoli all'interno dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre, diciamo, con una dimenticabilissima, infatti non ne daremo lettura, giusto segnalazione, della ministra del turismo Santanchè, giusto per dire che ha appena lanciato una campagna di comunicazione, Italia Open to Meraviglia, con la Venere di Botticelli che diventa testimonial, originalissima la Santanchè, veramente non ci saremmo mai immaginati una cosa del genere, ma lei genialmente ce la mette. Va bene. E passando oltre a questioni più serie, anzi facendo la spola fra questioni più serie e meno serie, la protezione speciale a pagina 6, c'è una stretta via libera del Senato al decreto, le distanze fra Lega e Fratelli d'Italia, stesso spirito dei DL sicurezza, assicura Salvini, all'attacco le opposizioni. Il provvedimento scade il 9 maggio, alla Camera dovrebbe passare con la fiducia, pure ideologia, dice Boccia del PD, non c'è una strategia per affrontare il fenomeno. Gasparri, intervistato sulle correzioni che ci sono state, rassicura: la correzione all'emendamento decisa insieme, non imposta, per carità. Va bene, comunque scricchioli che però sempre vanno a essere pagati dai soliti noti. Poi, come dire, in questa altalena fra questioni serie e questioni meno serie, la domenica e lunedì, come saprete, si è tenuto il secondo turno delle elezioni per il rinnovo della carica di sindaco di Udine, e il centrodestra, anche un po' a sorpresa, forse perso, a vantaggio invece del candidato dell'opposizione, espresso dal centrosinistra. E quindi Calderoli, che è ministra anche lui, diciamo, non c'è solo la Santanchè, ci sta anche Calderoli e oltre a tutto una serie di personaggi simili, si è molto arrabbiato, ha detto: allora abbiamo perso il ballottaggio, via il ballottaggio, via il ballottaggio, tradisce il consenso, annuncia Calderoli, e nel 2024 voto diretto per le province. Province che ritornano, quindi si ripropongono, bisognava bisognava eliminarle per anni, proprio dalle colonne del Corriere della Sera, peraltro, crociate contro le province, enti inutili per definizione, ma poi, diciamo, le province in qualche modo sono rimaste lì, poi sono comunque un poltronificio non irrilevante, e quindi Calderoli annuncia addirittura voto diretto per le province. Ma insomma la credine, la acrimonia di Calderoli in realtà è tutta per Udine, dove si è persi al ballottaggio, e quindi eliminiamo il ballottaggio. Personaggio imbarazzante come pochi, Calderoli, e sì che, diciamo, il parterre è piuttosto esigente da questo punto di vista. Poi nella pagina successiva, ma lo vedremo forse meglio altrove, abbiamo il richiamo europeo anche all'Italia per quanto riguarda i diritti LGBT, l'emendamento del Parlamento europeo contro la retorica di leader e governi rivolto a Roma, Polonia e Ungheria. Beh, quindi siamo in buona compagnia, ci dice il Corriere della Sera, non se la prende solo con noi l'Unione Europea su questo schifo dei diritti negati, ci stanno anche Polonia e Ungheria. Poi a proposito di grandi nomi che arrivano a Palazzo Chigi, il Corriere della Sera ci informa che dopo Pino Insegno, che è stato avvistato a più riprese nella sede del governo, E chi se lo sarebbe mai immaginato? Ieri mattina è stata la volta di Anna Oxa, che secondo quanto si apprende ha incontrato Giorgia Meloni. È bello la nota del Corriere. Non si tratta del primo incontro con personalità del mondo dello spettacolo per la Premier. Invece, quindi quante saranno? Nelle scorse settimane è stata avvistata a più riprese nella sede del governo Pininsegna. Vabbè, allora siamo tutti più tranquilli. Poi abbiamo anche qui con molta sintesi, perché vedremo altrove la questione affrontata con ben altra attenzione. Carlo Nordio, ministro della giustizia, che dice: un'eresia dire che ho sbagliato su Artemus. Gli USA erano esterrefatti dai domiciliari, informai Viminale e Farnesina. Punto, l'attacco alle toghe. L'attacco alle toghe sicuramente, ma ci sembra anche un attacco non irrilevante sia al ministro degli esteri che a quello degli interni, insomma. E qua la situazione si fa interessante, perché, come detto, finché te la prendi con qualcun altro, i magistrati sono un potere autonomo e non fanno parte del governo. Se un ministro dice che due suoi colleghi non si sono ben comportati, per utilizzare un eufemismo, la situazione si fa ben diversa. Poi gli esteri, abbiamo la fotografia vincitrice del World Press Photo, scattata il 9 marzo dell'anno scorso a Mariupol, dopo un attacco all'ospedale di Mariupol, in ricordo di Irina e contro le bugie. Scrive Andrea Nicastro: la persona che fece quella foto morì poco dopo lo scatto. I russi dissero che era una foto falsa, così non è stato, e alla fine ha vinto il premio di foto dell'anno. Poi dall'Ucraina all'Iran, qui siamo a pagina 15, la fuga dall'Iran di Melika e Asam, 20 e 21 anni, il nostro inferno, abusi, torture e farmaci, ora sono al sicuro in Italia, ma l'incubo non ha fine. Sono due ragazze, appunto, giovanissime, appena arrivate in Italia dopo aver attraversato la Turchia, scappate dalla Repubblica Islamica, che le vuole punire per aver preso parte alle manifestazioni degli ultimi mesi e perché non portano il velo, come loro o tantissime altre, purtroppo. Poi abbiamo qualche ragione di cui, insomma, al momento almeno chi parla non è in grado di capire i contorni, però diciamo che ci sembra un dato ineludibile. C'è una campagna, sarà interessante vedere chi la porta avanti, contro il re del Marocco Mohammed VI. È una campagna curiosa, perché di solito ai re e ai sovrani si imputa l'eccessivo decisionismo, il fatto che prendano decisioni politiche sbagliate. Di solito si lamenta l'autoritarismo, le manovre repressive e quant'altro, come è giusto che sia. Nel caso dell'attuale sovrano marocchino, invece, la questione è che il Corriere della Sera, ma non è la prima volta, e per questo, insomma, segnalo il fatto, poi in un futuro magari non troppo lontano capiremo qual è tutta la vicenda generale. La campagna è basata sul fatto che il re Mohammed VI in realtà governa poco, non si fa vedere, pensa soltanto a farsene la bella vita in disparte, lasciando le incombenze politiche al governo, il che di per suo sarebbe un dato sicuramente da segnalare positivamente all'interno di una monarchia. E invece il Corriere è molto colpito negativamente da, da questa cosa. In particolare se la prende col fatto che questo Mohammed VI passi tutto il suo tempo non soltanto a non fare politica, ma anche con dei suoi amici esperti, appassionati di arti marziali, invece di fare altro. Il kickboxer preferito dal re, scrive Marta Serafini, è il trono vuoto in Marocco. Trono vuoto fra virgolette, perché non è vuoto manco per niente, però così ci si salva da eventuali querele. Dove sparisce Mohammed VI? L'influenza del campione di arti marziali. Dove sparisce? Immagino. E beato lui che può sparire e fare quello che più gli aggrada. Diciamo, questa stigmatizzazione del mancato decisionismo, come dire, la trovo piuttosto curiosa, ma insomma probabilmente ci sarebbero da fare una serie di ragionamenti che però ci porterebbero via troppo tempo. Torniamo all'Italia, a pagina 20, a pagina 21, perché ci sta grande spazio per l'incidente di ieri a Firenze, che come è noto ha diviso l'Italia in due dal punto di vista ferroviario. Firenze è probabilmente lo snodo principale più delicato dei collegamenti ferroviari nord-sud. Deragliamento a Firenze, leggiamo a pagina 20, cancellazioni e ritardi, si ferma l'Italia dei treni, convoglio merci danneggia la linea, stop a centinaia di viaggi e caos. E poi abbiamo le testimonianze, un ragazzo 19enne che è rimasto bloccato su un intercity e quindi ha perso un provino, ma immagino insomma che ci siano state migliaia di persone nelle sue condizioni, al buio e senza cibo. E poi ovviamente la corsa a prenotare i voli Milano-Roma. Una vicenda, sempre dall'Italia, una vicenda che abbiamo seguito e stiamo seguendo quasi quotidianamente dal Trentino, la sorte dell'Orsa JJ4, dai tecnici una chance per l'Orsa, non è necessario abbatterla, ISPRA deposita il parere al TAR, il presidente della provincia di Trento adesso dice che per JJ4 sarebbe accettabile anche il trasferimento, anche perché diciamo è tutta brutta pubblicità per il Trentino, per il sistema turistico trentino, e insomma vedere iniziare forme di boicottaggio che per adesso sono così carsiche e personali, ma magari se non domani, sicuramente dopodomani potrebbero diventare ufficiali nei confronti appunto della ricettività turistica trentina. Ecco, come al solito, se uno va a colpire lì dove fa più male, cioè nel portafoglio, almeno per quanto riguarda queste persone, le situazioni possono cambiare, o almeno è auspicabile che possano cambiare. Dal Corriere a Repubblica, qui l'incidente ferroviario di Firenze è la prima notizia. 100 treni soppressi, passeggeri in trappola per 15 ore, l'Italia spezzata in due, un vagone merci deraglia a Firenze, spacca il paese, aperta un'inchiesta, sotto accusa il tunnel mai fatto, rabbia e rincari, 1000 euro per l'aereo e vabbè. E poi il dossier sulla rete ferroviaria, metà della rete ancora binario unico, più di 1 milione i pendolari in fuga, l'allarme dell'agenzia sulla sicurezza, manca la mappatura dei lavori, tutte le opere che rischiano di essere sfilate dal PNRR. E poi altra diciamo repubblica è tutto su almeno la sua parte iniziale è tutta sulla politica interna. Dopo l'incidente ferroviario si passa al caso US, ora Nordio coinvolge il Viminale, le note US inviate anche all'Interpol, quindi cioè, chiama in causa, anzi è proprio una chiamata a correo, il ministro dell'interno. Il guardasigilli relaziona la Camera sulla fuga del magnate in Russia, non potevo rimandarlo in carcere, è uno scaricabarile, dicono le opposizioni. Il dicastero di Piantedosi, a noi nessun alert sul pericolo di evasione. Beh, ma il ministro, il dicastero di Nordio dice esattamente il contrario, allora forse bisognerebbe mettersi d'accordo. Insomma, ci sono tutta una serie di scontri intestini che si fanno vie più palesi, oltre al sempiterno scontro fra politica e magistratura, e qui diciamo Repubblica non ha dubbi su chi schierarsi. Liana Milella intervista la vicepresidente dei GIP di Milano che tuona, il ministro è un ex PM, usa la magistratura come capro espiatorio. Beh, pure la magistratura, diciamo, le sue colpe sulla questione ce ne ha non poca. Qui poi la dottoressa Maccora, c'è il rischio di una deriva autoritaria già sperimentata nei paesi dell'est. Insomma, forse ogni tanto si esagera anche da questo punto di vista. Poi è tutto ancora un proseguire su questa falsa riga, perché abbiamo a pagina 6, e del resto questo insomma un po' il quadro generale. Ora è vero che Repubblica diciamo ci punta molto, però insomma la situazione questa è. A pagina 6, altra bocciatura dell'Unione Europea sui balneari, Palazzo Chigi prepara la ritirata, per la Corte di Giustizia non sono ammissibili i rinnovi automatici delle concessioni, Salvini si aggrappa ai tempi, serve una nuova mappatura, ma Bruxelles si aspetta lo sblocco. Tra le ipotesi è quella di un decreto per anticipare le gare prevedendo meccanismi di tutela. Poi c'è una breve intervista al sindaco di Lecce, Salvemini, che dice ora la legge o i comuni faranno da soli. Il sindaco di Lecce ha deciso di applicare direttamente la normativa europea sulle concessioni balneari, ottenendo anche l'avallo di TAR e Consiglio di Stato. Poi abbiamo sulla retorica anti-LGBT, Strasburgo mette l'Italia con Polonia e Ungheria, il Parlamento europeo approva la risoluzione che equipara le politiche sui diritti del governo Meloni a quelle dell'Est. Le grandi misure contro la sostituzione etnica, qui siamo a pagina 8, Giorgetti e il piano natalità, il bonus costa fino a 7 miliardi, ma non ci sono i fondi e quindi no, parole in libertà. Il ministro dell'economia apre al quoziente familiare, non possiamo tassare singolo e famiglia allo stesso modo. E perché poi la mente torna sempre alla leggendaria tassa sul celibato del ventennio, è quello comunque il panorama, se non altro culturale e dell'immaginario. Comunque niente tasse a singole e famiglie allo stesso modo, poi si vedrà, perché tanti fondi non ci sono, resta l'assegno unico, che peraltro diciamo è piuttosto come noto, chi lo percepisce insomma è piuttosto risicato, per usare per rimanere stretti. Vabbè, le parole di La Russa, con cui colloquia Emanuele Lauria, possiamo anche risparmiarcele, tanto sono le solite. E che cos'altro da, da segnalare? Da Mosca il Bolshoi cancella il balletto su Nurayev, perché insomma si parla di temi omosessuali, visto che il suddetto lo era decisamente. Propaganda gay. Qui su questo, diciamo, la posizione antirussa del governo cede in qualche modo, almeno della sua presidente. E poi abbiamo anche qui la storia dello scatto di Mariupol del 9 marzo scorso, che ha vinto il World Press Award. Della presentazione a New York del film tratto da Come far saltare un oleodotto abbiamo parlato nel corso della lettura delle prime pagine, se ne riparla a pagina 18 per la bene di Gabriele Romagnoli. Attacca all'oleodotto e il pubblico in sala tifa per Rieco, terroristi. Un po' tagliato col coltello questo titolo, ma tant'è. A New York arriva la pellicola ispirata al libro di Andreas Malmo sulla scelta estrema di 7 giovani per salvare la Terra. E che cos'altro? Abbiamo il razzo di Musk che esplode in volo nella pagina successiva, ma è un successo, annuncia il patron. Pensa se è un insuccesso. E poi un po' di cronaca qua e là, che però diciamo non ci fornisce spunti particolari. Le cronache di Roma, come al solito, le leggeremo al termine della rassegna stampa. E vabbè, per chiudere in bellezza la lettura di Repubblica. Repubblica ci ricorda, anzi ci mette a conoscenza, già l'ho perso. Ecco qua, del fatto che è stata scoperta la cellula dei capelli bianchi e quindi ora è caccia l'elisir del colore eterno. Per l'eterna giovinezza bisogna ancora aspettare un po', però per il colore eterno forse i tempi potrebbero essere più brevi. Poi passiamo al manifesto. Qui si apre con quella che il manifesto definisce protezione incivile. DL Cutro, il Senato approva la stretta e la Lega festeggia. Almeno 40.000 persone dovrebbero essere rimpatriate, annuncia Romeo. Il testo passa ora alla Camera, dove è previsto il voto di fiducia. Romeo, Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato. Il decreto varato dal governo dopo la strage in Calabria passa con 92 voti a favore contro 64. Poi abbiamo in taglio basso, aumenta il trattenimento nei CPR, il che significa costi alti e maggiore sofferenza. Più detenzione amministrativa non significa più rimpatri, peraltro sottolinea giustamente il manifesto. La metà dei detenuti non può essere espulsa perché non c'è un accordo con i paesi terzi. E ancora c'è questa lunga intervista alla giudice Silvia Albano del Tribunale Civile di Roma. Non si può eliminare la tutela dei diritti fondamentali, dice l'Albano. La legge voluta da Piantedosi sulle navi ONG potrebbe andare in rotta di collisione con le convenzioni internazionali sull'obbligo di soccorso, che è assoluto come il diritto alla vita. Rendere impossibile la conversione del permesso per protezione speciale il lavoro è incomprensibile. E poi c'è il primo passo del regolamento europeo verso la riforma di Dublino. Sui migranti il regolamento passa all'esame del Consiglio. Quindi abbiamo sia per le sabbie immobili, come definisce il manifesto, sia per i binari morti. Abbiamo già detto molto, se non tutto, sugli altri quotidiani che hanno preceduto la lettura del manifesto. Il manifesto però sente l'immarcescibile Ezio Gallori, che non ha certamente bisogno di essere ricordato. Dobbiamo ricordare chi sia sicuramente da questi microfoni. A 85 anni, scrive il manifesto, Ezio Gallori, decano dei macchinisti ferroviari, continua a denunciare i rischi che corrono i suoi più giovani colleghi, come i due macchinisti di 21 e 36 anni rimasti feriti dopo l'urto fra due treni merci avvenuto lunedì sempre a Firenze. Nel caso del deragliamento di Castelli i macchinisti sono rimasti illesi, ma Gallori ribadisce che così non si può andare avanti. Mentre in altre nazioni di fronte a incidenti dirigenti e ministri si sentono in dovere di dimettersi, in Italia si cerca di scaricare le colpe sugli operatori. Ma i macchinisti dei treni merci con orari di lavoro da medievo hanno già fatto 8 scioperi contro le loro disumane condizioni di lavoro e per la sicurezza. Per fortuna anche stanotte è andata bene, continua Gallori, ma se si continua a non ascoltare le giuste richieste dei macchinisti e le nostre proteste, non c'è che da aspettarsi tragedie che invece sarebbe bene prevenire. Una prevenzione che ancora manca e che ha portato poche ore prima dell'ultimo incidente a un presidio per la sicurezza del servizio ferroviario in occasione di un incontro fra i macchinisti e l'ANSFISA, l'Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria. Un presidio con i familiari delle vittime della strage di Viareggio provocata, come ieri, dalla rottura dell'assile di un vagone merci. Poi che cosa abbiamo a proposito di diritti LGBT? Anche qui a pagina 7, per Strasburgo l'Italia è come l'Ungheria, ma diciamo di altro rispetto a quanto abbiamo letto c'è la segnalazione di una bella due giorni che si tiene a Macerata contro la 194, la due giorni con il patrocinio della regione Marche, dove come è noto governa Fratelli d'Italia. A Macerata il convegno Pro Life all'università, l'incontro offrirà crediti professionali per chi lavora negli ospedali. Ecco, così il cerchio si chiude in maniera abbastanza definitiva. Gli esteri con lo Yemen, pagina 10, Yemen ucciso dalla fame, 85 morti per $9 di aiuti, calca di 5.000 persone in una scuola di Sanaa, la guerra rallenta, la crisi umanitaria no, dialogo in corso fra ribelli Houthi e Riyad dopo il disgelo tra Iran e Arabia Saudita. Non lontano in fondo, Sudan, invece, che succede? Forse ci sarà una tregua, ma dopo, scrive Michele Giorgio, in Sudan molti si aspettano il peggio. Michele Giorgio intervista telefonicamente da Khartoum Stefano Rebora, presidente di Music for Peace, associazione umanitaria genovese che è presente dal 2018. In Sudan. Che cosa dice Rebora? Che i combattimenti vanno avanti solito dalle 4 di notte fino a mattina inoltrata, poi calano di intensità fino all'ora di cena e poi si riprendono gli scontri. In tutto il paese la situazione ora è relativamente calma, fatta eccezione per l'area di Dongola nel nord verso il confine egiziano di Al-Farshir, Niala e il Darfur, dove starebbero confluendo truppe di rinforzo. Il rischio è che entrambe le parti in causa, con la fine del Ramadan e l'inizio delle festività islamiche, proveranno a guadagnare tempo. Vedremo, forse nei prossimi giorni vedremo una tregua, ma dopo che succederà? Tanti si aspettano il peggio. Insomma, non c'è molto ottimismo, purtroppo, da parte di Rebora. Poi che cosa abbiamo ancora da segnalare di cronache? Penso che possiamo finire qui. E finiamo qua a questo punto anche con la, la lettura del, del manifesto. Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, anche qui si parla di Sudan. Cominciamo proprio con il Sudan. C'è un intervento di Giulio Albanese a pagina 3, il peso delle armi schiaccia il Sudan, un copione tragico e già scritto a Khartoum. Insomma, se non c'è ottimismo nelle parole del manifesto, in quelle del di Avvenire c'è proprio un pessimismo evidente. Purtroppo ci sembra sicuramente espresso a buona ragione. Poi a pagina 4 si parla del rapporto sui giovani e sullo stato della gioventù in Italia. Benessere, formazione, occupazione, i giovani prime vittime del Covid. L'Istat certifica il peggioramento nei livelli di salute e istruzione, mentre resta il primato italiano di NET. Sono il 19% degli under 29. Lo studio evidenzia le diseguaglianze fra nord e sud e quelle di genere, con il peggioramento della condizione femminile. Quindi c'è ovviamente grande interesse per il piano natalità di Giorgetti. A pagina 5 il ministro conferma il progetto, tasse diverse per singole genitori, l'ipotesi di aiuti previsti solo per i nuovi nati e progressivi al salire del numero dei figli. Lo stesso Avvenire però nota tanti progetti, ma sulle coperture, non soltanto per quanto riguarda il piano natalità, il DEF tratteggia un quadro che è al buio. Per essere gentili. Poi che cos'altro abbiamo da segnalare? Più o meno le questioni sono quelle che abbiamo visto finora. Da segnalare a pagina 10 la campagna di società civile e sindacati nel decennale della strage avvenuta in Bangladesh in una fabbrica tessile, mai più Rana Plaza, l'Italia vuole fabbriche e abiti puliti. Dopo i 1138 morti nel crollo della fabbrica del Rana Plaza, il pressing internazionale spinse 195 marchi ad aderire a un accordo che prevedesse il miglioramento delle condizioni di lavoratori e lavoratrici, ma 12 multinazionali sono ancora fuori. Poi che cos'altro sulla pagina della cultura non c'è molto oggi da segnalare. E sicuramente invece da segnalare un altro rapporto, quello sul riscaldamento globale, che ritroviamo a pagina 21. L'impennata del caldo brucia l'Europa, nuova frontiera del cambio climatico. Allerta del servizio europeo Copernicus: nella regione le temperature crescono a velocità doppia rispetto alla media globale. La più colpita è l'area meridionale, inclusa l'Italia, ma anche le altre soffrono. Cala il livello anche dei fiumi norvegesi. E ancora vabbè, c'è un'altra paginona dedicata a Don Tonino Bello, a proposito insomma di personaggi piuttosto noti anche da queste parti. Rapidamente il manifesto, che è, diciamo, sempre impegnato sulle questioni un po' più prosaiche rispetto agli altri organi di stampa. Abbiamo i balneari, E vabbè, anche qui lo stop dell'Unione Europea rinnovi automatici, bisogna fare le gare, ma soprattutto c'è grande attenzione per gli ambulanti e le misure sulla concorrenza. Se ne parla a pagina 3, proroga per gli ambulanti, incentivi ai contatori smart. Varato il DDL sulle banche, su quelle insomma che poi sono più familiarmente definite bancarelle, soluzione di compromesso in consiglio dei ministri, a gare i posti non assegnati per gli altri, rinnovo di 12 anni, sui saldi sfuma l'estensione. Poi, vabbè, pure qui c'è grande spazio per le misure. Lui non fa misure contro la sostituzione etnica, fa misure contro la denatalità. Stiamo parlando di Giorgetti, qui però diciamo il messaggero diciamo, si astiene dal ricordare, invece fa giustamente Avvenire che c'è un piccolo problema di fondi che non viene minimamente previsto, perché tutte belle parole, ma assolutamente in libertà, e poi insomma non è che ci sia molto altro. C'è grande spazio nella pagina delle cronache per l'arresto di una magistrata di Latina. Se ne parla a pagina 11, in manette insieme a due professionisti amici, l'accusa è di corruzione, e poi mi pare anche basta. Allora, chiudiamo qui la lettura diciamo delle testate nazionali. E andiamo a chiudere con le cronache romane e locali. Cominciamo proprio dalla cronaca di Roma del Messaggero, che per una volta diciamo è particolarmente trionfante, perché abbiamo bloccato gli hooligans olandesi che erano venuti con i biglietti falsi. Se ne parla nella prima pagina. All'interno c'è scappato anche il pestaggio di un olandese in via del Colosseo, ma vabbè, cose che succedono, ci dice il Messaggero. E poi anche nella pure la pagina successiva diciamo è tutto un peana alla organizzazione, che almeno questa volta ha è l'organizzazione generale che ha fatto sì che non si registrassero scontri. Poi non mi pare che ci sia molto altro, però sicuramente bisogna segnalare all'interno della cronaca nera, a pagina 41, trovato un altro cadavere in casa, il giallo delle morti per overdose, 3 decessi in 14 giorni. Non è un bel segno per niente. A Tor Vergata un 52enne tossicodipendente trovato morto, non aveva segni di violenza, la casa non era a soqquadro. Nei giorni precedenti hanno perso la vita un 21enne a Concadoro e un 43enne a San Basilio, sempre per diciamo le stesse ragioni. E poi da Villa Gordiani, e non è la prima volta che accade, proprio in quel quadrante peraltro, la denuncia di un pizzaiolo di origine bengalese pestato a Villa Gordiani. Quel branco era una furia, mi hanno aggredito una decina di ragazzi fra i 18 e i 22 anni, passavo per Villa Gordiani e hanno cominciato a picchiarmi. Così non è appunto la prima volta che succede a noi. Mi pare che non ci sia molto altro da aggiungere per quanto riguarda il Messaggero, per quanto riguarda la cronaca romana del del Messaggero, la cronaca romana di Repubblica. Ci parla di vecchie auto che vanno cambiate, 35.000 lettere per cambiarle prima dell'estate ai possessori di mezzi diesel e benzina da euro 0 a euro 3. Poi vabbè, abbiamo l'inchiesta su l'assessora Lucarelli, a cui è stata riconfermata la fiducia da parte del sindaco, diciamo, in attesa di eventuali procedimenti giudiziari. Ma insomma, la cosa più succosa di Repubblica, che in questo come in altri casi ci regala tutta una serie di dettagli anche, come dire, etimologici piuttosto complessi. Ecco, adesso spunta tale fotocopia che faceva l'autista di Pignatone. Vabbè, per gli appassionati di queste questioni è a pagina 3 della cronaca di Roma di Repubblica. Poi anche qui c'è grande soddisfazione per la diciamo il mantenimento dell'ordine pubblico. Ieri in seguito, prima, durante e dopo la partita fra Roma e Feyenoord, vabbè, sempre diciamo qui per la serie Oltre il Surreale, a pagina 9 abbiamo la storia del generale Fernando Falco, assunto in Campidoglio dalla giunta Raggi in veste di generale anticinghiali, così ci informa Repubblica. Il generale anticinghiali batte il Campidoglio, cacciato senza motivo. Invece di cacciare i cinghiali hanno cacciato lui. E vabbè, vediamo un po' il Corriere della Sera che ci dice, poi chiudiamo. Avevo, scusate, prima quando parlavo del fotocopia non si parlava dell'assessora Lucarelli, sono due storie diverse. Dico perché Repubblica le mette insieme, invece il Corriere della Sera si appassiona più che altro alla vicenda del fotocopia e al caso Maria Nera. Verifiche anche sull'ex autista del procuratore Pignatone, anche qui tutta una lunga disquisizione su vita, opere e miracoli del fotocopia. Vabbè, poi abbiamo il caos treni, ovviamente. Ieri gli ispettori dell'Expo, che valuteranno se ci sarà l'Expo 2030 a Roma oppure no. E poi il blocco stradale davanti al Colosseo, questo sta pure su Repubblica, scusate, non l'avevamo detto, generazione, appunto un blocco stradale che si è verificato, che è stato effettuato di fronte al Colosseo. Bene, sono le 9:50 minuti primi, e con ultima generazione, che è un tema sicuramente più interessante di quanto non sia il fotocopia o quant'altro, chiudiamo la lettura delle cronache romane e chiudiamo anche la lettura della rassegna stampa di oggi. Come detto, domani mattina sarà una giornata piuttosto particolare per noi, quindi ci sarà questa lunga diretta anticarceraria che comincerà alle 8 e finirà alle 20, in collaborazione con tante altre radio e tante altre realtà in giro per l'Italia, quindi anche il nostro consueto palinsesto, la nostra rassegna stampa, diciamo, sarà un po' po' stravolta rispetto al solito, e fra l'altro domani si comincia un pochino prima rispetto alla normalità del sabato. Per quanto riguarda invece la rassegna stampa di questo venerdì 21 di aprile 2023, noi ci fermiamo qui, breve intermezzo musicale, e poi andiamo a vedere che cosa ci aspetta nel proseguimento della giornata di oggi.